Devo dire che sono emozionato perché da scienziato mi sono chiesto perché devo parlare oggi, parlare di santità e di questo... Troppo vicino. E allora ho cercato di mettermi nel contesto appunto dei termini di cui stiamo parlando, studiare, amare e servire, e di mettermi anche nel cambiamento d'epoca, cioè come la scienza sta entrando in questo cambiamento d'epoca e sta in qualche maniera marcando questo cambiamento d'epoca. Vi leggerò all'inizio una breve riflessione che ho voluto scrivere proprio per essere conciso ed introdurmi nell'argomento, perché poi io sono un medico, sono un oncologo, mi sono occupato di biologia molecolare e ingegneria genetica, come non si dovrebbe dire, ma come è il termine più appropriato, cioè come in qualche maniera utilizzare la genetica per produrre nuovi farmaci e nuove interpretazioni dei meccanismi. Insegno anche all'università e sono arrivato al Consiglio Nazionale delle Ricerche da pochi anni, proprio per mettere in pratica queste conoscenze. Quindi comincio da questa impostazione proprio per darvi un'idea di cosa vorrei affrontare e poi anche mettere in risalto come la scienza biomedica in questo momento sia un po' invasiva, cioè nella televisione, nei mass media, ormai gli argomenti peculiari su cui si discute sono la guerra oppure approcci medici a qualcosa, al Covid o adesso la maternità surrogata o altre cose di questo genere. E quindi per entrare in questi argomenti per far capire come noi cristiani, noi credenti, possiamo metterci come conoscenza in questo argomento e non metterci in quel filone di politicamente corretto o di massificazione delle informazioni, come diceva la mia collega prima, che non permette poi di capire bene quello di cui stiamo parlando. Sempre più negli ultimi anni la scienza è stata chiamata a fornire risposte che la società e la politica hanno utilizzato per integrare scelte e strategie. La globalizzazione derivante dalle rapide comunicazioni sia attraverso le stesse persone che possono volare in qualsiasi parte del mondo, abbiamo treni rapidi eccetera, o anche virtuali, i telefoni, internet, noi apriamo il computer e possiamo parlare con l'amico che sta in Brasile o dall'altra parte del mondo, tra qualsiasi parte del mondo, i commerci sempre più globali, le scelte politiche che spesso comportano ricadute su tutto il pianeta, e lo sappiamo in questi giorni, implicano da una parte nuovi vantaggi, ma anche nuovi rischi sempre più grandi. La tecnologia che nasce dalla scienza sempre più sta sostituendo la presenza dell'uomo in molte attività o sta spostando i limiti in frontiere sempre più ardite. La disponibilità di massa delle informazioni scientifiche, come si diceva prima, sta generando una evoluzione della sua concezione estremamente rischiosa. Dalla definizione della verità scientifica, che fino a pochi anni fa era qualcosa di dato per assodato, con tutti i limiti e i confini che gli scienziati stessi conoscono bene perché alla base del cosiddetto metodo scientifico, si sta insinuando il concetto di opinione scientifica. Ognuno può esprimere la sua opinione, il suo parere. In questa ottica diventa centrale il ruolo della formazione e informazione per fornire gli strumenti interpretativi, creare una cultura scientifica aggiornata capace di decodificare il linguaggio delle scienze per permettere a tutti di comprendere l'innovazione, i suoi vantaggi e rischi, senza influenze dei cosiddetti poteri forti di qualsiasi origine e senza mistificazioni di amplificazioni o detrazioni specifiche o generalistiche. Spero di aver dato un'idea di cosa vorrei impostare, perché se l'avessi detto a parole ci avrei messo mezz'ora, parlando a braccio. Invece in questa maniera ho cercato di essere più incisivo, più stringato. Il primo punto di partenza è quello che è sottolineato da un filosofo e scienziato della scienza, Menzer, che scrive che il punto centrale del XXI secolo è la complessità. La complessità è quella che domina il cambiamento d'epoca, perché rende tutto più complesso, perché qualsiasi informazione, la scienza del Novecento era una scienza in cui facevo un esperimento, ottenevo un risultato, quello era il risultato. Quello che io ottengo oggi non è il risultato, è solo un piccolo tassello che io devo mettere dentro una serie di altre informazioni molto più complesse. Se la complessità già era complessa, siamo passati con un altro scienziato, filosofo della scienza, Jürgen Mittelstraß, che fa parte anche della Pontificia Accademia delle Scienze, che ha introdotto il termine di complicatezza. Mentre la complessità è il sistema che studia, che comprende fattori omogenei che si possono confrontare fra di loro facilmente, la complicatezza è quello che è il livello della scienza moderna e della comunicazione moderna, che invece è l'utilizzo di sistemi non omogenei, disomogenei. Allora, se io posso sommare insieme delle patate, non posso sommare insieme le patate e l'animo, perché sono due concetti che sono disomogenei. Però molto spesso nella comunicazione di massa si fa questa semplificazione. Non viene tenuto conto del concetto di complicatezza e vengono fatti, e questo è abilmente utilizzato nei mass media, vengono messi insieme concetti diversi, disomogenei, che si sommano insieme e si trae una conclusione. Questo assolutamente non è scientifico, non può avere nessuna base scientifica, però viene venduto come scienza. Questo è il primo passaggio, non so se sono stato abbastanza chiaro. Do adesso alcuni punti di come si è evoluta la scienza biomedica negli ultimi anni, perché appunto mi inserisco nel discorso di questi giorni, ma anche di molti anni fa. Io fui nominato dalla Presidenza del Consiglio nella commissione del Comitato Etico, nel Comitato delle Biotecnologie, adesso non cito tutto il termine, quando arrivò il problema della clonazione e della clonazione umana, e partecipai a definire le linee guida che sono da allora in poi sono state utilizzate in Italia, che facevano riferimento agli Stati Uniti, a tutti gli altri nazioni del mondo, per definire come comportarsi appunto di fronte a questa nuova frontiera della scienza. Quindi parlerò di questi passaggi, perché sono fondamentali e servono anche per farvi capire, per cercare di comunicare alcune semplificazioni che vengono fatte poi nella comunicazione e che non tengono conto della realtà scientifica e della verità scientifica che esiste. Ci sono state alcune tappe fondamentali nella ricerca biomedica. Sono stati, l'avete sentito parlare, io cito quelli più noti a tutti quanti, cioè il progetto Genoma Umano. Il progetto Genoma Umano non nasce come un progetto scientifico, nasce come un progetto industriale, diventa un progetto biotecnologico e poi, grazie a un grande sforzo politica internazionale di tutte le nazioni del mondo, si decide che non poteva essere lasciato alla brevettazione di un singolo, di un'azienda o di alcune aziende, per cui si comincia a discutere e nascono due progetti genoma umano in competizione, uno pubblico fatto da tutte le nazioni del mondo e uno relativamente privato fatto dalle principali aziende multinazionali di quel tempo. Perché? Perché c'era una norma a quei tempi che permetteva di brevettare i geni e quindi di brevettare il genoma umano. Chi arrivava per primo poteva brevettare il genoma umano. Questo ha delle ricadute enormi. Allora, grazie a questo sforzo internazionale, importantissimo, si è smontato questo tentativo e siamo arrivati ad avere l'informazione su tutto il genoma umano. All'inizio, nel 2003-2004, quando sono stati pubblicati i dati erano ancora molto grezzi, per cui ci si poteva fare poco, ma furono fondamentali. Dopo il progetto Genoma Umano c'è stato un progetto ENCODE, che il progetto ENCODE ha cercato di capire come funziona il genoma umano, quindi ha fatto una serie di analisi all'interno. Poi quello che si sta ancora facendo, quello che è nato come progetto 1000 genomi, poi è diventato 100.000 genomi. Adesso abbiamo dei mezzi potentissimi nel mio laboratorio, in una settimana partiamo dalla cellula e arriviamo all'intero genoma di un singolo paziente. Quindi i mezzi che abbiamo a disposizione oggi, anzi i mezzi che avremo a disposizione fra pochi mesi, ci permetteranno di fare in 2-3 giorni l'intero genoma umano per il singolo paziente, perché sono nate delle nuove tecnologie. Questi progetti, che avevano una natura industriale, commerciale e biotecnologica, hanno però portato a un risultato scientifico eccezionale, cioè la conferma assoluta che non esistono le razze umane. Attraverso il progetto Genoma Umano noi sappiamo che siamo tutti identici, che il genoma è unico, che il concetto di razza umana non è un concetto scientifico, è un concetto sociopolitico, è un concetto geografico, lo possiamo mettere in mille altre maniere, ma non è un concetto scientifico. E questo è molto importante. Nel definire però che non esistono le razze umane da un punto di vista scientifico, è venuto fuori anche un altro discorso di eccezionale portata, che è quella su cui stiamo lavorando adesso, e cioè che ognuno di noi è diverso dall'altro. Cioè, di questo ormai abbiamo la certezza. Ognuno di noi, guardandoci in faccia, differiamo di 4-5 milioni di informazioni genetiche. Noi abbiamo 3 miliardi e 300 milioni di nucleotidi nel nostro genoma. Ognuno di noi però differisce dal suo vicino per 5 milioni di differenze, 5 milioni che possono essere ancora più grandi da un punto di vista di sequenza nucleotidica, cioè di come è fatto il genoma rispetto a 5 milioni, cioè potremmo differire di 20-30 milioni di nucleotidi uno dall'altro. Quindi che cosa significa questo? Che ognuno di noi acquisisce una sua individualità assoluta, cioè ognuno di noi è veramente un individuo diverso dagli altri, cioè non esistono le razze umane, ma ognuno di noi è diverso dall'altro. Questo è evidente se ci guardiamo in faccia, perché ci rendiamo conto che siamo diversi uno dall'altro, ma adesso lo sappiamo da un punto di vista concreto, scientifico. Ognuno di noi è diverso. Questa diversità porta, ed è un po' l'argomento delle mie lezioni all'università, porta a un'altra serie di conseguenze. La prima conseguenza è che la salute non è uguale per tutti. Perché? Perché se ognuno di noi ha 5 milioni di differenze e più uno con l'altro, il meccanismo con cui il genoma funziona per definire il proprio stato di vita non è uguale a quello del mio vicino, per cui a me potrebbe far bene una determinata cosa e al mio vicino potrebbe far molto male. E la salute dipende dalle interazioni complesse e complicate, per un certo verso, poi cercherò di spiegare anche questo, delle interazioni che hanno tutti i geni con tutto quello che succede nel nostro corpo. Adesso sto parlando solo di genoma, ma il genoma sta dentro la singola cellula. Il nostro corpo è fatto da, pensate che un millimetro cubo di tessuto contiene un miliardo di cellule, quindi moltiplicate questo per tutto il nostro organismo, potete immaginare quante cellule conteniamo nel nostro organismo. Qui si inserisco un altro elemento di complessità e complicatezza, e cioè mi faccio sempre riferimento a un grande scienziato che è stato citato anche da un politico recentemente, qualche anno fa, Hans Jonas, anche lui scienziato e filosofo. Non vi cito le parole che mi ero appuntato, ma renderei un po' complicata la cosa. Anzi, Jonas ha messo in evidenza una cosa, e cioè che nella costituzione dell'uomo, in quello che tutti voi siamo, non entra soltanto il fattore 1D, cioè la cellula, il genoma, ma io sono nel tempo. Quindi dentro al mio essere c'entra il fattore tempo. Io all'inizio sono uno zigote, cioè sono una singola cellula. Da una singola cellula derivano quelle centinaia di miliardi, molto più di centinaia di miliardi, insomma quel numero n di cellule che costituisce il mio corpo. E questo non è soltanto un concetto che, come devo dire, mi rende complicato perché c'è il fattore tempo, ma c'è un altro fattore tempo ulteriore, e cioè il nostro corpo, se io prendo una roccia, quella roccia è identica da quando è stata formata e rimane identica, non ha un metabolismo, anche questo un concetto caro a Jonas, non ha un metabolismo, è qualcosa di fermo, di fisso, e sarà sempre così, potrà levigarsi, ma è quella la roccia. Noi invece, l'essere umano, l'essere biologico, ha un metabolismo, ha un continuo rinnovamento delle sue cellule. Anche le cellule del sistema nervoso centrale, cioè del cervello, cambiano nel tempo. Questo fino a prima del 2000 non si sapeva, oggi si sa. Non entro nel merito anche di questo, chi volesse posso poi rispondere eventualmente. Però quello che è importante è che se noi ci guardiamo in faccia, noi ci guardiamo sempre identici. Però quello che io ero 2 anni fa non è quello che io sono oggi. Cioè io sono cambiato perché tutte le mie cellule sono cambiate in questi anni. E anche questo è un altro mistero, è un'altra grossa... un altro grossissimo elemento che dobbiamo mettere nella complessità e complicatezza della identificazione del nostro essere. Che cosa comporta di nuovo questo ragionamento? Che se io prima ero uno zigote e poi sarò una persona anziana che si avvicina alla morte, io ci sto arrivando, non alla morte spero, insomma, ad essere anziano, vuol dire che in tutti questi anni quella cellula che era lo zigote ha continuato a moltiplicarsi e a dare origine a tutto il mio corpo e mantenere il mio corpo costante durante tutta la vita. In questo concetto entrano tantissimi altri concetti, e cioè il fatto dell'invecchiamento. Ma prima dell'invecchiamento entra la grande scoperta che è a cavallo degli anni 90 e 2000 delle cellule staminali. Cioè, noi siamo le nostre cellule staminali. Lo zigote è la cellula staminale totipotente, cioè lo zigote può dare origine anche a un altro essere vivente identico, lo può fare in un ambito molto limitato, poi vi dirò perché questo, ma insomma in un ambito molto limitato può dare origine a un altro essere identico, altrimenti escono i gemelli monocoriali, monogenomici, per essere chiaro, per essere semplice. Da quella cellula staminale totipotente si generano tutte le cellule che daranno origine al nostro organismo, ma ci deve essere una logica per fare questo, è quello che di nuovo cerco di insegnare soprattutto agli studenti, cioè non è importante sapere i meccanismi, perché i meccanismi saranno superati fra 5-10 anni, quello che è importante è di capire la logica, che corrisponde nella scienza, ma adesso non entro in questa discussione, sui modelli. I modelli sono la semplificazione che noi scienziati facciamo appunto della complessità per cercare di capire come funziona qualcosa. Anche qui sto semplificando estremamente. Il concetto però è che l'invecchiamento dipende da quella prima cellula totipotente, che poi diventa cellula pluripotente, multipotente, eccetera, eccetera, fino a unipotente e fino a fare originare tutti i tessuti, ma i tessuti devono essere costituiti per rifare sempre la stessa cosa, perché il mio osso deve essere sempre questo, non può essere un altro osso, i miei polmoni devono essere sempre quelli che sono e via dicendo, per cui ci deve essere un programma che programma il nostro genoma, che è unico, per fare tutte le cellule del nostro organismo, che avranno programmi completamente diversi. Anche questa è una semplificazione che nei mass media non viene assolutamente considerata. E nel dire che noi siamo la stessa cosa, fra virgolette, uso questo termine, da quando siamo zigoti fino alla fine, e che non c'è niente in mezzo che definisca, vuol dire che c'è una individualità genetica e adesso anche epigenetica, è quello che sto introducendo adesso, che nasce nel momento in cui c'è lo zigote, cioè alla fecondazione, e che è costante durante tutta la vita. Io non sono in grado di identificare in nessuna parte di questo percorso nulla che alteri questo percorso, che sia diverso da questo percorso. Quindi dal punto di vista scientifico non è possibile dire che l'embrione non ha diritti o che il feto non abbia diritti o che ci sono diritti differenziati, perché la vita nasce in quel momento ed è identica per tutta la vita, perché su quello zigote io costituirò tutte le cellule del mio organismo ed saranno sempre gli stessi, il programma sarà sempre lo stesso, sarà un programma che mi darà origine alle cellule mesenchimali, epiteliali, del sistema nervoso, che sono i grandi foglietti, come se c'è qualcuno laureato in biologia o medicina può comprendere questo, ma insomma, che sono i grandi progetti differenziativi, ma saranno sempre quelli. Per cui non c'è nulla che cambia nel tempo, però c'è qualcosa che cambia. Perché? Perché le nostre cellule staminali saranno sempre lì, e saranno sempre lì a riprodurre tutto il nostro organismo. Che cosa significa questo? Che tutti gli eventi che succedono durante la nostra vita possono incidere sul nostro genoma. L'invecchiamento nasce da questo invecchiamento delle cellule staminali. Se noi prendiamo il nostro sangue, il sangue di una persona anziana, e andiamo a vedere il genoma, scopriamo che non c'è più un solo genoma, ma ci sono tanti genomi, perché ci sono tanti sottocloni di cellule staminali che hanno subito mutazioni o alterazioni. Quindi l'invecchiamento rientra in questo processo unico. Questo programma si basa su come è organizzato il genoma all'interno del nucleo, che si chiama programma epigenetico. Anche qui non entro nel merito. Se una delle grandi scoperte, c'è stato un grande esperimento, è stato fatto sugli astronauti, due gemelli monogenetici sono stati usati, fra virgolette, per la scienza, perché un astronauta è stato per un anno nello Space Lab, il suo gemello, astronauta anche lui, ha viaggiato nello spazio pochi mesi. Che cosa abbiamo scoperto? Che a parità di genoma, il soggetto che era stato nello spazio andava incontro a una serie di modificazioni che lo adattavano allo spazio. Nello spazio non c'è la gravità, le ossa non mi servono nello spazio, per cui se io stessi per sempre nello spazio, le mie ossa si ridurrebbero, c'è una fortissima osteoporosi. Nello spazio non c'è bisogno di pompare il sangue in circolo contro una gravità, perché non c'è gravità. E quindi il cuore e i polmoni si devono adattare a una condizione completamente diversa, perché non c'è di nuovo la gravità. Il mio cervello nello spazio non ha stimoli, perché non ci sono le montagne, non c'è il mare, non ci sono i miei vicini, non c'è null'altro, per cui il mio cervello comincia ad adattarsi all'isolamento e comincia a ragionare in maniera un po' diversa. Quindi, di nuovo, quello che noi siamo dipende dalle interazioni che abbiamo con l'ambiente, e queste interazioni che abbiamo con l'ambiente dipendono da quello che noi scienziati chiamiamo signaling, che sono tutti i segnali che vengono da tutto l'esterno e che sono capaci di agire su quell'epigenoma, su quel programma che permette alle cellule staminali di fare tutto il nostro organismo. Quindi, e ci sono dei bellissimi esperimenti, fatti ovviamente sui topolini, in cui sono state create delle condizioni particolari, cioè un topolino gravido, diciamo in qualche maniera non allattava e non dava cure materne ai topolini che stava allattando, che avrebbe dovuto allattare, e un'altra topolina invece che poteva allattare e curare, si chiama leaky grooming, cioè leccava il pelo del topolino. Sapete che succede? Che il topolino che non aveva queste cure materne, i neonati, modificavano nel cervello, sempre col programma epigenetico, alcuni recettori che sono coinvolti nella risposta allo stress. Perché lo faceva? Perché era stressato. E se avesse continuato ad essere stressato a quella maniera, avrebbe avuto una serie di ripercussioni fisiche che avrebbero indotto anche la morte del topolino. Quindi un adattamento indotto attraverso meccanismi psicologici. Però le cure materne diventano fondamentali. E se io prendo le nidiate di topolini stressati, diciamo così, da mamme stressate, e li metto con una mamma non stressata, la mamma stressata riesce a riprogrammare il cervello del topolino. E questo topolino ritorna ad essere normale. Cosa succede al topolino stressato dalla mamma durante la sua vita? Non saprà rispondere allo stress. Sarà un topolino disadattato. E vi potrei fare altri esempi sull'uomo. Per l'uso di droghe, nella scienza droga leggera e droga pesante non esiste. Ma insomma, l'uso di droghe modifica una serie di recettori a livello del sistema nervoso centrale, sempre da adattamento, che poi vengono mantenuti durante tutta la vita perché si induce un programma. Quello che volevo mettere in evidenza è come voi sentite parlare sui mass media di questi argomenti semplificati senza entrare nel merito di nulla di quello che vi ho detto adesso. Ovviamente la medicina di conseguenza sta evolvendo e sta evolvendo verso la cosiddetta medicina di precisione o medicina personalizzata perché cerca di vedere tutte queste differenze. Quello che però è ancora più importante e che è il messaggio ultimo che vorrei dare in questo contesto è che tutto quello che noi stiamo scoprendo scientificamente e definendo verità scientifica, che vuol dire che sono misurabili, analizzabili, riproducibili ed elaborabili. Questi sono i criteri della verità scientifica, e quindi la verità scientifica esiste, ma è limitata, perché è limitata da questi parametri. Quello che noi stiamo scoprendo attraverso appunto questa verità scientifica ci conferma ampiamente quello che dice Papa Francesco. Cioè, noi siamo noi perché viviamo nel contesto della Terra. E il vivere nel contesto della Terra significa che noi riceviamo una serie di segnali dall'esterno e produciamo una serie di segnali anche dalle nostre relazioni sociali, familiari, eccetera, che vanno ad incidere su quello che noi siamo. Se noi usciamo da questo contesto, se noi alteriamo questo contesto, tutto cambia. Noi non siamo più uomini. E l'uomo non potrebbe vivere in un altro contesto, perché non avrebbe le ossa, perché non avrebbe il cuore messo in quella posizione, perché sarebbe una cosa diversa da quello che noi siamo. Chiaro, poi non entro nel merito dell'evoluzione, delle cose che è un altro... Però quello che è importante è capire che il crescere i bambini in un ambiente familiare corretto, il mangiare in maniera corretta, il rispettare... diciamo l'atmosfera, l'inquinamento, eccetera, non sono dei concetti astratti che vanno a finire nell'ecologia, in un buonismo astratto come purtroppo ci viene venduto, ma sono indispensabili perché noi siamo questo. Cioè l'uomo esiste solo nella misura in cui sta in questo contesto. Se modifichiamo il contesto, noi non siamo più uomini. Chiudo con queste affermazioni, come vedete non ho voluto dare giudizi, diciamo, teologici o di fede, però vorrei chiudere con queste due affermazioni che sono un po' il mio tarlo cerebrale per tanti altri motivi. E cioè, io ritorno a Maria e Giuseppe. Maria e Giuseppe, papà e mamma di Gesù. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è che Maria e Giuseppe potevano pensare di diventare dei re, dei potenti, perché erano quelli che avevano il figlio di Dio e che non hanno mai messo in dubbio questo, hanno sempre vissuto in maniera estremamente umile, sono stati al servizio. E quello che mi piace ancora di più è vedere l'umanità di Maria e Giuseppe, di tutti e due, perché ogni volta nel Vangelo esce fuori il termine non temere di, non temere di. Perché? Perché temevano. Perché Maria risponde all'angelo che gli dice una serie di cose e gli risponde e dice: ma com'è possibile? Dai, non è così che io posso, come può succedere, come può fare questo o quell'altro? E Giuseppe è la stessa cosa, non voleva, voleva rimandare via Maria. Non temere di, non temiamo di essere nella società, anche noi. E l'altro aspetto importante è custodiva tutte queste cose nel suo cuore, ripeto tante volte nel Vangelo. Benedetto XVI sottolineava che il termine custodiva in greco, anche qui non entro, significa mantenere per confrontare, cioè è qualcosa che serve per mantenere e confrontare nel tempo, cioè è qualcosa che tu immagazzini, ma non semplicemente come un archivio, ma per ritornarci sopra e capire meglio. Maria, quando non capiva, faceva questo. Teneva nel suo cuore per cercare poi di comprendere nel proseguo della sua vita. Maria osservava queste cose meditandole nel suo cuore. E credo che questo sia un elemento fondamentale, ritornando alla scienza, di confronto. Dove non arriviamo, dobbiamo in qualche maniera conservare e studiare, come diceva prima la mia collega. E infine la grande umanità, visto che siamo in Quaresima, la grandissima umanità di Gesù nel Getsemani. Da medico e da scienziato io potrei definire tutti i passaggi dell'agonia di Gesù da quel momento in poi. Ci sono elementi così dettagliati nei Vangeli che ci fanno capire che, nonostante siano scritti da persone non scienziati, non medici e soprattutto non medici del 2023, scrivevano cose vere. Perché la medicina di oggi può confermare tutta una serie di cose. Quindi Gesù soffriva veramente, e la sua risposta con la preghiera, con il cercare supporto e aiuto dagli amici, il cercare di non rimanere isolato, è fondamentale per la mia vita di scienziato, di uomo, di papà e di, medico che sta... Che affronta ogni giorno la sofferenza degli altri. Mi fermo qui, grazie.